riflessioni che faremo riguarderanno solo la responsabilità civile conseguente al trattamento dei dati in generale, perché gli aspetti penali sono più lunghi e più complessi da trattare. La raccolta e la conservazione dei dati, quello che vedete è lo schema di riflessione, quindi modalità di svolgimento dell'attività, elementi costitutivi della responsabilità civile, la definizione della raccolta dati come attività pericolosa e quindi la natura giuridica della responsabilità del danno, la prova del danno, l'esonero da responsabilità e il risarcimento, in che consiste e come va operato. E il problema della prevenzione. Quindi questa è una constatazione già, che abbiamo già fatto ieri ed è ripetuta da sempre, cioè che attraverso il sito web vengono memorizzate informazioni che consentono di rilevare il numero degli accessi, le pagine visitate e altre informazioni. Queste sono alcune modalità di raccolta informazioni. L'ultima moda è il sistema di identificazione per radiofrequenza, per in teoria monitorare gli spostamenti, in realtà per procedere ad attività di profilazione più invasive e più sfuggenti a qualsiasi tipo di controllo. La riflessione in particolare la conduco sulle centrali rischi. Perché? Perché secondo me le centrali rischi sono quello che può essere il laboratorio della raccolta e conservazione dei dati in maniera impropria. È il laboratorio anche per capire che tipo di danno la raccolta dati può creare e come va risarcito. Quindi prima del 96 c'era un'assoluta mancanza di certezza per quanto riguardava i tempi di conservazione e le esattezze delle informazioni. Le centrali rischi cosa sono? Sono delle banche dati costituite da soggetti privati, tipicamente istituti di credito o loro collegati, mediante le quali venivano e sono tuttora monitorate le posizioni finanziarie di determinati soggetti. Tradotto in italiano, se io devo comprare una casa e per una serie di vicende legate alla mia attività ho contratto dei debiti con delle banche, questi dati vengono a risaltare nella centrale rischi. A questa centrale rischi possono accedere determinati istituti in base a determinate convenzioni. Ora, se io ho sanato la mia posizione e tuttavia il dato non viene cancellato, io se ho bisogno di un mutuo per una casa o ho bisogno di un finanziamento per un'attività, questo mutuo e questo finanziamento mi verranno negati ingiustamente, questo è il problema. E quindi dopo il 96 è stato approvato un codice deontologico vincolante sul piano normativo che fissa nuove garanzie, quindi maggiore distinzione tra informazioni relative a lievi indebitamenti e sovraesposizioni finanziarie o artifici e raggini, tempi più brevi di conservazione in rete dei dati, le informazioni più selezionate le trovate sul sito del Garante perché è molto lunga la nota. La cosa importante da sottolineare è questa. Una distinzione qualitativa tra le informazioni relative a lievi indebitamenti e pesanti indebitamenti o artifici o raggi sono tre situazioni diverse, perché noi finora abbiamo ragionato, almeno per quello che mi è dato di vedere dalla letteratura e da interventi vari, in termini un po' manicheisti, cioè raccolta dati, cosa buona, non buona. Diciamo che il problema è più complesso perché esiste un livello qualitativo della raccolta dati che pure va garantito quando è lecito. Ora, voi capite che non è la stessa cosa se io sono classificato genericamente come uno che deve soldi alla banca oppure sono classificato come uno che deve soldi alla banca a certe condizioni. È chiaro che se io sono indebitato leggermente o pesantemente o ho fatto truffe, questo si ripercuote poi sulla decisione di chi mi deve dare un mutuo. Allora, se chi mi deve dare il mutuo vede solo l'informazione, è esposto per X euro e basta, allora non mi darà il mutuo semplicemente perché io sono esposto. Mentre se vede per quale motivo sono esposto, allora andrà avanti, farà quel passo ulteriore. È un po' come quando uno va a presenta un curriculum, magari mette tutto o niente, e quindi si pregiudica la possibilità di un colloquio, semplicemente perché non conosce i parametri di valutazione di chi deve valutare quei dati. Il trattamento, sapete che cos'è? È qualunque operazione o complesso di operazioni che concerne il dato, dalla raccolta alla distruzione, quindi non c'è un'attività che sfugge. Il dato personale anche, cioè qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente. Qualunque informazione, anche qui abbiamo un accento posto genericamente sul trattamento dati, ma non abbiamo una comprensione della valenza del tipo dati. Per quello che posso, quella che è la mia esperienza culturale e professionale, il dato economico, che pure non è sensibile o giudiziario, ed è dato comune secondo la legge, è completamente trascurato. In altre parole, non esiste allo stato attuale una tutela relativa alle modalità di gestione del dato economico. Che cos'è il dato economico? È ciò che riguarda la posizione economica e finanziaria di un dato soggetto, persona fisica o persona giuridica. Allora voi capite che raccogliere indebitamente dati su questi soggetti, anche se apparentemente nel rispetto della legge, perché il dato economico non è equiparato al dato sensibile giudiziario, anzi non esiste proprio come categoria, esiste come categoria residuale laddove il garante può in seguito a pratiche specifiche individuare dati che sono oggetto di tutela specifica. Però questo è un argomento delicato perché a mio avviso si va oltre quella che è la delega legislativa. Cioè il garante non può creare dati, nuove categorie dati, può proteggerle ma non può crearle di nuove. E proteggerle significa dire tutto e niente, perché significa di fatto demandare a quella che è un'autorità amministrativa quelli che sono compiti propri di un'attività legislativa. Quindi già questo è un pesante buco in quello che è il sistema di protezione dei dati. Torniamo al risarcimento danni. Allora, che succede quando un dato è trattato indebitamente, illegittimamente? L'articolo 2043 del Codice Civile ci dice che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno. Poi c'è l'articolo 2050 del Codice Civile, responsabilità per esercizio di attività pericolose, che dice: chi cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto a risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Perché questa distinzione? Perché l'articolo 15 del decreto legislativo 196 del 2003 parla proprio, disciplina il caso del risarcimento dei danni derivanti dal trattamento dati. E che dice? Dice che chiunque cagiona il danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto a risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice Civile. Quindi il trattamento dei dati viene considerato dal legislatore come attività pericolosa, senza necessità di una verifica caso per caso. Di diritto pericolosa. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11, cioè relativo alle modalità di trattamento e ai requisiti dei dati. Allora, la raccolta dati, quindi, per le sue caratteristiche intrinseche di facilità nella manipolazione, elaborazione e circolazione dati, è uno strumento che interferisce con posizioni soggettive in maniera del tutto nuova rispetto al passato. Perché? È in maniera del tutto nuova perché fino all'emersione del dato personale come dato oggetto di valutazione economica e come valore in sé, il diritto conosceva semplicemente posizioni materializzate, quindi tipicamente il diritto di proprietà. È solo con l'emersione dei diritti della persona che si vede qualcos'altro oltre il semplice diritto proprietario. E allora la tutela non può essere demandata di volta in volta al giudice. E quindi il legislatore con la normativa privacy ha qualificato direttamente l'attività di trattamento dati come pericolosa, con gli effetti che vediamo. Quindi il trattamento dei dati è pericoloso di per sé, indipendentemente dal metodo operato, sia esso informatico o cartaceo, perché finora l'attenzione per dato l'ambiente specifico era riservata al trattamento dati informatizzato, però in generale il trattamento dati è pericoloso, anche quello basato su semplice carta, anche l'agendina è trattamento dati. La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato tre possibili interpretazioni della natura giuridica della responsabilità per attività pericolosa, cioè se io svolgo trattamento dati, che tipo di responsabilità è? In versione dell'onere della prova, cioè deve essere la prova che di aver adottato tutte le misure e grava su chi esercita l'attività. Colpa lievissima come fondante della responsabilità, cioè si dice l'articolo 2050 punisce qualsiasi tipo di colpa, mentre normalmente è punibile solo la colpa grave o il dolo. È chiaro che in questo caso, in questo contesto, la punizione del dolo è pacifica. Il problema grosso riguarda il tipo di livello di colpa che deve essere sanzionato. Quindi, alcuni dicono che occorre proprio un'inversione dell'onere della prova, ed è quello che apparentemente ci dice l'articolo 2050. Altri invece, indipendentemente dall'onere della prova, dicono che l'articolo 2050 sanziona anche la colpa leggera, quella che in altri contesti sarebbe scusabile. Infine, ipotesi di responsabilità oggettiva speciale rispetto al principio generale dell'imputazione della responsabilità, almeno per colpa, cioè si dice il solo fatto che uno esercita l'attività di trattamento dati legittima chi ha ricevuto il danno a essere risarcito, indipendentemente dal caso fortuito. Tipo io ho posto in essere tutte le misure di sicurezza, però hanno usato una rete imprevedibile, hanno sfondato il muro, hanno distrutto gli archivi, quindi io ho perso i dati, quindi io ho perso anche le posizioni soggettive dei dati a me affidati, quindi solo per questo io sono tenuto al risarcimento danni. Allora, il sistema della responsabilità generale è bipolare, quindi danno patrimoniale e danno non patrimoniale, perché quando io quando tratto dati, io vado ad incidere su due posizioni fondamentali, quelle patrimoniali, cioè legate al reddito, alla quantificazione monetaria del valore del dato che io vado a trattare. E poi il danno non patrimoniale, quindi può essere biologico, morale, esistenziale, uno per tutti il danno da trattare, il danno che deriva dalla diffusione indebita di notizie relative alle posizioni religiose, politiche o alle posizioni sessuali anche di una data persona. Che tipo di prova deve fornire il danneggiato? Il danneggiato deve fornire due prove soltanto, che ha ricevuto un danno e il nesso di causalità tra il comportamento dell'esercente dell'attività e il danno subito. Quindi nient'altro, che io ho per effetto della divulgazione di un determinato dato, Io ho ricevuto un danno, sì, perché la banca mi ha rifiutato il fido, o perché la mia borsa mi ha piantato, perché ha saputo delle cose che non doveva sapere. Quindi quello è un danno. Allora io dico, l'amorosa mi ha piantato, perché ecco, questa è la lettera di cui mi pianta. Oppure questa è la lettera di rifiuto della banca, del fine. E il nesso di causalità qual è? È facile, perché io dico, l'unico soggetto che aveva il mio dato era X. Quindi se io ho ricevuto questo danno, X aveva il mio dato, dunque X ha divulgato il mio dato. Quindi il nesso di causalità non riguarda il fatto che X sia colpevole o no. Questa è l'inversione dell'onere della prova. A fronte dell'inversione dell'onere della prova, che cosa c'è dal lato di chi tratta i dati? L'articolo 31, gli obblighi di sicurezza. Quindi i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee preventive di misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Quindi, come vedete, l'articolo 31 costituisce la norma generale di protezione per chi tratta dati. I concetti critici sono tutti generici, perché? Per forza, perché le misure di sicurezza sono legate all'evoluzione concreta del progresso tecnologico. Però la cosa importante da sottolineare è questa, cioè il legislatore ripete conoscenze acquisite, natura, dati, caratteristiche del trattamento e misure idonee. Sono quattro concetti che non vanno visti staccati, ma collegati tra loro. Come? Andiamo un'altra norma ancora. L'articolo 32, particolari trattamenti. Quindi sono i trattamenti relativi a chi svolge particolari attività. Questa norma costituisce una specificazione della norma precedente. Poi con calma ve la rileggete. Quello che qua voglio sottolineare è che il legislatore ha previsto degli obblighi di sicurezza generali, che non sono le misure minime del famoso DPS di cui parlava ieri il rappresentante di Firenze Tecnologia, ma sono le misure idonee in generale, cioè sono quelle che servono per evitare di dover essere imputati per il risarcimento del danno. Allora il legislatore ha previsto due livelli, un livello generale che è quello relativo a tutto ciò che è possibile fare in un contesto determinato. Quindi il legislatore non dice che è impossibile proteggere i dati, dice semplicemente che in un certo contesto, in un dato momento, in un certo luogo, in relazione a determinati dati, tu devi adottare tutte le misure idonee. Poi, se svolgi determinate attività, quelle indicate dall'articolo 32, userai determinati accorgimenti. E questo è il quadro di riferimento. Quindi, la conclusione qual è? È che il comportamento, qual è allora il comportamento virtuoso di chi tratta dati? Perché qua finora abbiamo ragionato in termini negativi, di difesa rispetto a qualcuno che è cattivo o qualcuno che i dati nostri non li deve trattare. Proviamo a cambiare un attimo, per un momento, ottica. Il dato personale oggi, come l'informazione, è un oggetto di valore. Una volta era l'oro, adesso è la conoscenza e in particolare la conoscenza elaborata su determinati dati. Voi non potete avere il servizio di garanzia se la società che va venduto la macchina non conosce alcune vostre modalità di comportamento. Questo è pacifico. Allora diciamo che possiamo individuare anche quello che è un comportamento virtuoso. Non ragionare solo in termini di difesa. E questo lo dico anche da legale, perché da legale è molto difficile arrampicarsi sugli specchi, su una registrazione farraginosa e priva di obiettivi. Insomma, questa è un'economia di scambi, è un'economia virtuale. Allora cerchiamo di avere una legislazione coerente con questa economia e dei giudici che capiscano il concetto di scambio commerciale. Altrimenti arriviamo all'assurdo di una tendenza resa da Bolzano, dove un giudice dice che un software copiato non c'è la prova che sia stato copiato, anche se sta sul computer e anche se serve per l'attività professionale. Assurdo, concettualmente. Allora, vediamo qual è il comportamento virtuoso. Il titolare del trattamento deve comportarsi con la diligenza dovuta, e qui ci sono millenni, cioè secoli di elaborazioni giuridiche sulla responsabilità del buon padre di famiglia o sulla responsabilità dell'arte o della responsabilità, scusate, sulla diligenza del caso concreto, sulla diligenza della migliore arte possibile in quel dato momento. E quindi adottare tutte le misure che appaiono idonee a fronteggiare il rischio e eventualmente anche solo a ridurlo. Quindi la prova da fornire qual è? È una prova, la diligenza e le misure, con riferimento al momento in cui il danno si è verificato. E quindi vengono in rilievo gli aspetti organizzativi sull'esistenza delle misure più opportune in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche del trattamento dati. In altre parole, anzi una sola parola, policy aziendale. Se io adotto un regolamento interno e faccio secondo le normali tecniche di pianificazione e controllo che qualunque ragioniere che abbia studiato gestione aziendale conosce, io posso avere in tempo reale lo stato delle mie attività a un dato momento. In altre parole ancora, se io do la prova che ho un addetto alla manutenzione della sicurezza e questo addetto mi fornisce in maniera non ripudiabile, incontrovertibile, la prova che lui fino a un secondo prima dell'evento dannoso aveva fatto tutto quello che poteva fare in base allo stato dell'arte, io ho dato la prova che il danno non è imputabile a me. Questa è la definizione. Il danno patrimoniale è lesione di un interesse protetto, vediamo ora il risarcimento del danno, è lesione di un interesse protetto e suscettibile di valutazione economica. Si riferisce al pregiudizio economico determinato dall'esborso di somme, danno emergente, e dal mancato beneficio economico futuro, del lucro cessante. Quindi se io ho ricevuto un danno per effetto del trattamento dati, dovrò essere risarcito sia per i soldi che non ho potuto guadagnare, sia per quelli che ho dovuto anticipare. Allora, se io non ho potuto far ricorso a un determinato fido a condizioni favorevoli, dovrò ricorrere a un fido a maggiori condizioni. Quello è il danno emergente. Il lucro cessante è il ritardo che io ho subito per effetto del rigetto della banca, della mia richiesta a fido e quindi della gravosità delle condizioni che mi sono state appioppate. Il danno biologico, lesione dell'integrità psicofisica della persona, questi sono casi per ora riscontrati solo nei casi classici relativi conseguenti alla diffamazione o alla calunnia. Manca ancora una quantificazione del danno derivante dal trattamento che non ha niente a che fare con la diffamazione o con la calunnia, quindi proprio alla perdita del dato in sé. Vi faccio l'esempio, per effetto della mancata concessione di fido, io sono entrato in uno stato di ipertensione, ho somatizzato, ho realizzato malattie. Per ora un caso del genere non è ancora riscontrabile. Trovate poi nelle DIA la definizione di danno esistenziale, danno alla professionalità, danno morale o non patrimoniale. Una cosa, questa richiederebbe maggiori approfondimenti. Adesso solo velocemente pongo l'accento sul danno alla professionalità, che a mio avviso è il danno che più balza all'occhio, soprattutto per quel tipo di dati che ho detto prima, economico. Cioè è un danno da cui derivano ridimensionamenti della propria attività professionale, ma anche imprenditoriale. Ci sono delle tendenze che vi ho riportato, che vedrete nelle slide. Questa è la famosa tendenza del giudice di pace di Napoli, conseguente al trattamento dei dati e a illegittimo e quindi all'invio di posta illegittima con conseguente intasamento della casella di posta. Vedete, l'attore che cosa fornisce? Fornisce la prova del danno materiale e morale derivatogli dall'illecito trattamento dei dati, di un messaggio derivante il danno da dove viene? Dall'invio illegittimo da parte del titolare del trattamento. Di che cosa? Di messaggi pubblicitari a grandi caratteri che confluivano nella casella di posta elettronica utilizzata a scopi personali e professionali. Vedete, il danno come lo quantifica il giudice? Tiene conto delle spese generali, degli inconvenienti, delle perdite di tempo subito. Mi pare che sia di 750 euro in questo caso. Questa è un'altra sentenza che ripete lo stesso schema della precedente. Vi faccio notare i patemi morali derivanti dalle indesiderate interferenze nella sfera privata e dalla sospensione delle proprie abitudini. Questa è un'altra sentenza importante del Tribunale di Orvieto. Costituisce illecito civile il trattamento dei dati relativi all'affidabilità commerciale di persone fisiche da parte dell'istituto di credito cui esse hanno chiesto l'erogazione di un mutuo in mancanza del consenso degli interessati. In questo caso è una tendenza resa sulla base della legge precedente alla 196 del 2003. Il danno è stato liquidato equitativamente in 25.000 euro. Questo è importante, che vuol dire equitativamente? Cioè, in un certo senso potremmo dire a spanne, oppure non sulla base di tabelle rigorose, perché non esistono. Questa invece è una tendenza importantissima per l'ammontare, perché la prima, la precedente era 25.000, quelle del giudice di pace, proprio perché trattavasi di giudice di pace, non erano superiori ai 1.000 euro. Qui parliamo di 1.200.000 euro, comprensivo di sorte, interessi e rivalutazioni. Qual è stato il problema? Difficoltà di accesso a credito bancario. È il nesso causale tra la difficoltà di accesso e la segnalazione in contestazione. Perché? Perché qua c'era un problema di centrale rischi. La società aveva bisogno di un finanziamento per operazioni commerciali e la banca gliel'ha rifiutato. Allora hanno citato in giudizio la banca e la centrale rischi. Perché? Perché la parte che ha subito il danno ha potuto provare che la segnalazione era collegata con la difficoltà di accesso. Quindi c'è una segnalazione sbagliata, il credito è stato negato. Quindi il nesso causale tra la segnalazione sbagliata e il credito negato fa sorgere la responsabilità. Quindi sono provate i direttori di agenzie di banca per effetto della segnalazione. La banca respinse la richiesta di allargamento di e per effetto del medesimo fatto l'affidamento fu revocato. Quindi doppia attività: non solo gli hanno tolto il fido che già aveva, non solo gli hanno negato un maggior fido, ma gli hanno tolto pure quello che aveva. Guardate, qui c'è il direttore di banca che confessa candidamente, e io gliel'ho negato perché ho la segnalazione. Quindi qui sono altri problemi relativi a che cosa? Non pensiamo che il trattamento dati sia un problema di due parti semplicemente, uno che tratta e uno che è trattato, ma quello che tratta a sua volta è una catena, per cui le dimensioni del danno possono essere infinite, dipende dal numero di passaggi della catena, e questo soprattutto se fate mente locale a tutti i passaggi che il trattamento dati può subire, tipo io ho le buste paga, però le buste paga non le ho io, cioè la ragioniere che a sua volta si affida a una società, che a sua volta dà in subappalto a un'altra società. Alla fine ho quattro passaggi, ma può essere infinito il numero. La consulenza, ecco, questa è un'altra cosa importante non il giudice, la consulenza. Qua il giudice si è affidato totalmente all'attività del perito. Perché si è affidato alla consulenza del perito? Perché quando noi andiamo a quantificare, perché? Perché dobbiamo inquadrare bene il nesso di causalità tra un fatto che ha prodotto il danno e il danno stesso. E poi dobbiamo anche quantificarlo. E qui non è solo un problema giuridico, ma è un problema proprio tecnico di capire che cosa è successo. Allora, la consulenza che cosa ha accertato? Vedete, un crescente degrado dei margini di tesoreria, ovvero l'indice di liquidità, bla bla bla. Insomma, in breve, si è, per effetto del trattamento dati, non solo il danneggiato ha perso soldi, ma guardate quanto è importante, il disegno programmatico di sviluppo che si poteva sorreggere solo sull'incremento dei finanziamenti, questo è importantissimo, ecco perché 1.200.000 euro, perché il perito è riuscito a dimostrare, è riuscito a, come dire, a individuare l'esistenza di un progetto di sviluppo, ma questo progetto di sviluppo molto probabilmente era stato già delineato chiaramente dai responsabili della società che chiedeva il finanziamento. E quindi qua viene in mente un altro aspetto. Il trattamento dati richiede quantomeno un onere da parte di chi mette i dati a disposizione. O in altre parole ancora, pensare di navigare alla cieca è davvero suicida. Cioè, per quanto possano essere efficienti gli strumenti legislativi e giudiziari per proteggere il titolare dei dati, in ogni caso il titolare dei dati non può entrare in rete o divulgare i propri dati senza un'attività consapevole. Se questa società non avesse avuto un disegno programmatico all'interno del consiglio di amministrazione, ma avesse affidato tutto al responsabile commerciale, sarebbe stato molto difficile capire il tipo di danno da sviluppo. Non so se questo è importante, perché se io svolgo un'attività, non ho solo un danno che mi deriva dal fatto di non poterla svolgere, ma anche un danno che mi deriva dal fatto che non potrò più svolgerla in futuro, perché ho perso l'occasione. Tipo, devo comprare un terreno, mi serve 1.000.000 euro, la banca me li nega, passa un anno e il terreno viene comprato da un altro, ed è l'unico terreno vicino all'autostrada. Se io perdo quel terreno, non ho altri terreni. Allora, se io non lo metto per iscritto nei miei documenti aziendali, è molto difficile per il giudice andare a capire fino a che punto questa decisione strategica ha rilevanza per il danno che deve essere risarcito. Allora, vedete, il danno emergente come è stato quantificato? Sulla base della diminuzione del valore economico della società, determinata in base alla differenza tra il valore attuale di rendita calcolato alla fine del 98 e quello dell'esercizio 99, è la tendenza del 2004. Quindi vi potete immaginare quanto fosse pesante il danno. Il lucro cessante è stato determinato sulla base dell'accrescimento patrimoniale che la società avrebbe potuto conseguire a mezzo del credito bancario, sulla base di che cosa? Entità media del valore economico della società stimato, bla bla. Insomma, sono stime economiche. Quindi, come vedete, è un problema che nessuna norma può affrontare. È tutto legato all'esistenza di professionisti qualificati. Altrimenti dovremmo parlare di stima preventiva del danno, a forse un po' come i danni tabellari per le assicurazioni. Allora, il problema della prevenzione del danno. Il patrimonio informativo è essenziale per lo svolgimento delle attività economiche. Le regole che tutelano la privacy non hanno carattere proibizionista. Vige la libertà di raccogliere dati, purché si osservi il meccanismo del consenso informato. Ogni diritto però, e questa è una cosa che dimentichiamo, ogni diritto ha come pendant, come appendice naturale, un onere, inteso come serie di attività da realizzare allo scopo di esercitare il diritto stesso. Cioè io non posso esercitare il diritto solo perché mi spetta, avanzata, perché questa è una costruzione avanzata di diritto in termini di responsabilità. Quindi possiamo parlare di posizione responsabile della persona, perché ogni azione giuridicamente rilevante ha riflessi sui rapporti con altri soggetti. Quindi la rilevanza strategica del patrimonio informativo non è dato di oggi, ma è di sempre, cioè l'informazione è sempre stata potere, fin dalla nascita della scrittura. Allora, come risolviamo il problema? Con iniziative legislative? Sono scelti. Perché non esiste un legislatore che rincorre il progresso tecnologico. Allora, formazione, cultura della condivisione dei saperi autentica, non semplicemente scambio di documenti, ma effettiva condivisione della comprensione di qualche cosa. Poi, la cosa importante, elaborazione di codici deontologici e di una cultura della qualità e di bilancio sociale delle imprese. Creazione di meccanismi assicurativi. Vi siete mai posti il problema di come può un ragazzino di 15 anni che cagiona danni per miliardi risarcire il danno? È impossibile. E non esiste la galera e la schiavitù per debito. Per finire, il mito dell'anello di Gigi, che ho ripreso da una bellissima relazione di Gerardo Costabile, ufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Milano. Cos'è il mito? Il mito è di Erodoto, ripreso nella Repubblica di Platone. Era un anello che dava il dono dell'invisibilità. Con questo anello Gigi, un pastore della Lidia che lavorava alle dipendenze del sovrano, sfruttando l'invisibilità garantitagli dall'anello, gli sedusse la moglie e col suo aiuto lo assalì, lo uccise e si impadronì del potere al suo posto. Se due anelli di questo tipo venissero dati a una persona giusta e una ingiusta, entrambi, essendo al riparo dalla vista e quindi dalla punizione degli altri, ne approfitterebbero per comportarsi secondo i loro capricci, come un dio tra gli uomini. Questo dimostra che si è giusti solo se si è costretti e privatamente tutti giudicano più vantaggiosa l'ingiustizia piuttosto che la giustizia. Questa è la riflessione tratta dalla Repubblica di Platone. Qua penso che potremmo porci il problema, perché io non l'ho visto da nessuna parte. Perché se io mi nascondo ho il diritto di farlo, però il problema è un altro. Ma se mi nascondo, perché cosa lo faccio? Perché ipotizzare sempre la difesa da qualcuno, beh, è legittimo. Però io mi pongo, già 3.000 anni fa si ponevano il problema di cosa succede se io mi rendo invisibile a qualcuno. Allora, la soluzione qual è? Disegni normativi uno dietro l'altro? No. Inasprimendo delle sanzioni penali? No. Abbiamo visto i mostri giuridici che il diritto penale applicato all'informatica crea in termini di certezza del fatto costituente reato. E quindi possiamo parlare di una evoluzione dell'etica della responsabilità e da obbligo di risarcimento a condivisione e rispetto di interessi.